No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, siamo già giovedì 13 maggio 2021 a farvi compagnia questa settimana e anche la prossima, quindi preparatevi in modo più assoluto. Enrico Magrelli che vi sta parlando in questo momento e il mio socio, amico da sempre, di lunghissima data, Steve Della Casa. Ciao Steve.
Caro Enrico, è sempre un piacere ritrovarti, è sempre un piacere ritrovare gli ascoltatori di Hollywood Party che oggi saranno deliziati sicuramente dal ricco programma che abbiamo approntato per loro.
Certo, allora potete scaldare i motori o anche le dita e le tastiere se volete al 335-5634-296 perché parleremo tra le altre cose di oggi. Chi è stato sulla nostra pagina Facebook sa già tutto, quindi frequentatela perché non trovate soltanto le anticipazioni o i video che facciamo rispetto alle puntate, non solo alle puntate. Parleremo di un regista davvero controverso che è Kechiche, quindi ci farebbe molto piacere, ne parleremo perché è uscito un libro del quale vi presenteremo fra un attimo. Mandateci i vostri segnali, le vostre opinioni, proprio perché è un regista davvero molto molto divisivo, come si usa dire ora. Siamo naturalmente non solo in diretta in questo momento, ma anche in podcast, quindi potete recuperarci quando volete. C'è il sito di Radio 3 che è ricco di informazioni e lì trovate davvero tutte le informazioni su tutti i programmi della nostra rete. Noi come sempre cominciamo con delle notizie. A te Steve.
Allora sì, ho una notizia che riguarda tutta Radio 3, non soltanto Hollywood Party. La giornata internazionale dei musei del 18 maggio ci vedrà ovviamente attivi. Radio 3 concentrerà la sua attenzione sui piccoli musei italiani. Noi in quella puntata parleremo a nostra volta di musei, ma Radio 3 in generale si concentra sui piccoli musei. L'iniziativa si chiama Ti racconto un museo e noi chiediamo agli ascoltatori di inviarci entro lunedì 17 maggio un WhatsApp vocale al massimo un minuto però al 335-5634-296 che è il nostro numero per gli SMS e WhatsApp, in cui raccontino un piccolo museo a cui sono legati e perché sono legati a questo museo. Il 18 noi pubblicheremo poi questi messaggi sul nostro sito e alcuni andranno in onda proprio quel giorno, quindi se avete delle segnalazioni datevi da fare, un minuto al massimo, 335-5634-296. E poi devo dare una cattiva notizia perché è morto un cineasta indipendente che pochi conoscevano, al quale io insomma invece lo conoscevo abbastanza bene ed ero molto legato. Si chiama Pietro Balla, insieme con Monica Repetto, sua compagna nella vita e anche nelle avventure cinematografiche, ha fatto tanti film, tanti documentari. All'inizio, proprio negli anni Ottanta, lui si muoveva insieme in coppia con Carlo Scarrone, che era un critico insomma della mia generazione, che all'epoca si era messo a fare un po' di video e che era ed è molto simpatico. Pietro purtroppo è mancato questa notte, insomma è uno che ha fatto dei documentari importanti sia personalmente sia lavorando con Monica Repetto. L'ultimo, Le nostre ferite, Enrico, l'abbiamo commentato proprio io e te dal Festival di Torino di quest'anno, ma
certo.
Sì, ma avevano lavorato parecchio insieme. Era uno che non aveva mai lasciato il suo lavoro, che era di fare capostazione, se non vado errato, a Poirino, in provincia di Torino, e al tempo diciamo faceva come doppio lavoro il cineasta, facendo entrambi i lavori con grande simpatia e con grande umanità. Era anche uno che quando andava al Festival di Cannes si portava sempre la bicicletta, perché diceva così mi sposto molto in fretta. La prima volta ha preso la bicicletta dall'albergo, è andato fino al palazzo, ha visto un film, è uscito e gli avevano rubato la bicicletta. Non ti posso dire i commenti coloriti che ha fatto, perché era molto simpatico Pietro Balla, e mi piacere ricordarlo proprio così, come una persona simpatica alla quale non si poteva non volere bene. Abbiamo già dato indirettamente i riferimenti, no? Al 335-5634-296. Quindi Enrico, che facciamo? Balliamo?
Cominciamo a ballare, sì.
Thank you.
imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Start you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch, then a kiss? And then find it's only your imagination again. Oh, well, imagination is silly.
Questa è la voce di Chet Baker, Imagination, il 13 maggio di molti anni fa, era il 1988, Chet Baker moriva ed era, tutto è avvenuto ad Amsterdam, famosissimo trombettista, cantante, con una discografia davvero sterminata, e che però ha avuto anche degli incroci con il cinema significativi e importanti. E noi vogliamo parlare di un film che arriva oggi nelle sale, distribuito dalla Warner. È un mediometraggio, tecnicamente dura mezz'ora, non è abbinato a nessun film, e quindi chi avesse voglia di vederlo prende il biglietto proprio per questo lavoro, che è l'ultimo film di Pedro Almodóvar e che è una rielaborazione della voce umana, Cocteau, interpretato, vissuto, incarnato da Tilda Swinton. Noi, per parlare proprio di questo lavoro di Pedro Almodóvar, abbiamo raggiunto al telefono una bravissima collega del Corriere della Sera, che è Stefania Ulivi. Ciao Stefania, buonasera, benvenuta.
Buonasera, bentrovati.
Ciao Stefania, benvenuta a Hollywood Party, ciao.
Evviva, ciao.
Evviva. Allora Stefania, mezz'ora più o meno, adesso non ho la durata esatta, però così mi dicevano dalla casa di distribuzione, che cosa accade in questa mezz'ora e perché secondo te, poi abbiamo anche ovviamente un frammento della conferenza stampa di Pedro Almodóvar al Festival di Venezia, perché il film è stato presentato lì, e perché secondo te ha voluto fare questa operazione, questa messa in scena?
Guarda, è un esperimento meraviglioso che possiamo prendere veramente come un regalo. Quando sono arrivati a Venezia, insieme a settembre, dove Tilda Swinton prendeva il leone alla carriera che Pedro aveva preso l'anno prima, lui ha detto una cosa: voglio riportarvi al cinema. E che 7 mesi dopo il film sia in sala e la gente, dopo quello che abbiamo passato, possa andarlo a rivedere, è una cosa magnifica, per cui lo consigliamo assolutamente. Il film è una specie di, sì, appunto, un esperimento con la voce umana di Cocteau, con cui c'è stato un rincorrersi che in fondo Almodóvar ha rincorso per tutta la vita, perché se pensiamo Donne sull'orlo di una crisi di nervi era già un tentativo di messa in scena di questo monologo, in realtà l'aveva già affidato a uno dei suoi personaggi della Lei del Deseo, della Legge del Desiderio, e ha ovviamente studiato e sezionato l'operazione di Rossellini con Anna Magnani, e però ha incontrato una complice meravigliosa come Tilda Swinton per fare qualcosa di inedito, cioè per la prima volta non solo cambiare formato, cioè passare dall'ora e mezza classica ma ai 30 minuti, ma girare in inglese, cosa che lui non pensava di fare. In realtà ha diretto Tilda Swinton nella sua lingua madre, e per cui è proprio un gioco a rincorrersi tra questi due personaggi straordinari sul testo di Cousteau liberamente rielaborato. Lui ha detto che proprio la sua volontà era quella di rimanere assolutamente infedele al testo. Ovviamente c'è una rappresentazione di una donna che aspetta questa telefonata del suo amore con queste valigie, questo cane, queste presenze che incombono, che è molto diversa da quella che poteva essere una donna raccontata anche dall'Anna Magnani di Rossellini. C'è una donna comunque che ha una sua autonomia morale, che sceglie in qualche modo anche il suo destino. E poi è un gioco di citazioni meravigliose di tutto il cinema, cioè come se Tilda Swinton avesse in qualche modo sintetizzato tutte le donne di Almodóvar, di Pedro, con citazioni meravigliose che sono anche in un gioco sia estetico, perché questa casa dove noi la troviamo è una casa dove già dal è chiaramente un set cinematografico, ce lo dice all'inizio, c'è tutto un gioco di rottura della quarta parete teatrale, della struttura, delle strutture dei set cinematografici. È una casa che rimanda alla casa sua di stessa del regista che abbiamo visto in Dolore e Gloria, è la casa che richiama la casa di Donne sull'orlo di acuti di nervi, è tutto un fantastico gioco di rimandi, e con una cura, un rigore estetico e un rigore filologico straordinario, ma insieme una libertà, un inno alla libertà. Per cui sono 30 minuti come fossero veramente la borsa di Mary Poppins, dove tiri fuori dentro.
No, è proprio così, veramente la proiezione di quel film a Venezia è stata da questo punto di vista veramente un piacere, anche perché direi che lui intanto decide di colorare tutto in maniera forsennata, ivi compresi gli abiti di alta moda, che sono diciamo qualcosa che ritorna spesso nel suo cinema ma che in questo caso viene esibita. E poi, come dicevi tu, Stefania Ulivi ha voluto metterci dentro anche le sue piccole manie, i suoi piaceri cinematografici e non solo, oltre al testo appunto che, come dicevi, è già presente nelle Donne sull'orlo della crisi di nervi e anche nella Legge del desiderio. Beh, sono in bella vista i DVD con i film di Douglas Sirk, con Kill Bill di Quentin Tarantino, grandissimo film che lui, che Pedro Almodovar ama molto. Insomma, diciamo che è una specie di esposizione del suo gusto e dei suoi piaceri. È così, Stefania Ulivi?
No, assolutamente. Tra l'altro, appunto, la donna rappresentata, la donna, le donne, perché poi certo non è solo una, l'attrice che vediamo sullo schermo è tutt'altro che passiva, ecco, c'è un solo momento in cui esce e va in un ferramenta, insomma, poi adesso meno si racconta meglio,
certo.
È, però ci
certo.
Sono delle presenze anche di oggetti, la scelta degli oggetti è assolutamente fantastica e carica di significati narrativi. E poi appunto c'è la voglia veramente di sperimentare, però con una profondità, perché non so se siete d'accordo, ma a Venezia vedere quel film che era un racconto di qualche cosa che è claustrofobico, una donna che è chiusa in una stanza, in una casa, e aspetta una telefonata del suo uomo, e però rompendo gli schemi, aprendo tutto, non solo ce l'ha detto di persona, uscite, andate al cinema, ma ci sta dicendo che cosa sono state le case in questi mesi per noi, dei nidi, dei rifugi, qualche cosa che ci ha consolato, ma che forse ci ha anche un po' avvelenato. E allora forse questa capacità col colore, con la musica che cita le musiche dei suoi film, con tutte le gamme rappresentative nella recitazione di Tilda Swinton, e con questo rompere gli ambienti proprio, ci dice in una maniera meravigliosa: andate al cinema, il cinema è una cura.
E lo è molto molto spesso, soprattutto in questo periodo e dopo questo anno così complicato. Stefania Olivi, noi ti ringraziamo moltissimo. Adesso andiamo, idealmente torniamo, un piccolo flashback, 3 settembre 2020 a Venezia, e ascoltiamo che cosa Pedro Almodóvar ha raccontato. Grazie Stefania.
Buonasera. Ciao Stefania. Ciao.
De Jean Cocteau già mi ispirò.
Jean Cocteau mi ha già ispirato nella Legge del Desiderio, una scena dove Carmen Maura era l'attrice protagonista. C'era una scena molto breve, appunto, che ha visto La Voce Umana. Ecco, questo ha fatto sì che Carmen Maura e La Voce Umana fossero una buona combinazione. Nel film successivo la mia idea era quella di fare un lungometraggio. La Voce Umana in realtà dura mezz'ora, quindi bisognerebbe farne un'ora in più. Poi l'idea si è ripresentata in Donne sull'orlo di un attacco di nervi, ecco, e quindi si trattava di riprendere un po' questi concetti. Ecco, che si aspetta quindi in questo film una telefonata che non arriva mai. Il risultato è stata una commedia delirante nell'88, non so se l'avete vista, insomma è stata presentata qui a Venezia. Ecco, si tratta di qualcosa di molto interessante, molto per me.
Una mujer abandonada.
Si tratta della situazione di una donna sola,
junto a un perro che también ha sido abbandonado y con el
assieme a un cane, anche lui abbandonato, quindi l'abbandono. Ecco, si tratta di una situazione drammatica che mi ha dato sempre molti stimoli, mi è sempre interessata moltissimo. Ecco, immagino che questa sarà l'ultima volta che prenderò in considerazione il testo di Jean Cocteau. Ecco.
Do you recall some years ago, up in the mountains that were white with snow, inside of heaven, MacDougal he was planning, there's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there a year or so.
The Road nel maggio del 1971, quindi 50 anni fa, raggiungevano il culmine della hit parade con questa Tweedledee Tweedledown, che è una canzone che all'epoca ebbe molto successo, che oggi completamente, forse meritatamente, dimenticata. Enrico Magrelli. Però adesso noi cambiamo completamente argomento, perché abbiamo, come hai preannunciato prima, un nome piuttosto importante da raccontare. Lo facciamo con una persona che è dedicata a questo nome e un lavoro altrettanto importante.
Sì, infatti diamo il benvenuto a Emanuele Di Nicola. Ciao Emanuela, buonasera.
Sì, buonasera e grazie per Eccoti. L'invito, sono molto felice di essere con voi.
Bene, grazie, bene. Allora, ciao Emanuele.
Emanuele ha scritto La carne e l'anima, il cinema di Abdelatif Kechiche, pubblicato da Mimesis. Noi abbiamo all'inizio della trasmissione subito messo in moto anche i nostri ascoltatori e sono cominciati ad arrivare dei messaggi, per cui c'è Glauco che ci scrive che ha visto solo due film di Kechiche, e quindi visto che Kechiche non ne ha fatti tanti, due possono essere sufficienti, ha visto e gli sono piaciuti sia Couscous che appunto il Maktoub finale. Poi c'è invece Paola che dice: ho visto tutti i film di Kechiche, non è tra i miei favoriti ma non è mai banale, quindi degno di attenzione. Emanuele Di Nicola è un critico cinematografico, è un giornalista, scrive tra l'altro proprio per gli spietati. Emanuele, partiamo un po' da lontano, come poi fa un po' il tuo libro, no? Proprio perché uno dei capitoli, se non ricordo male, si chiama proprio Da Tunisi a Cannes, però non è la storia di un viaggio, no? È la storia anche di un rapporto fra un'industria cinematografica, quella francese, e un mondo e una cultura che è quella magrebina. Kechiche come... che posizione ha in questo asse?
Allora, dunque, il grande, una grande particolarità di Kechiche che mi ha portato a studiarlo e poi piano piano a costruire questo libro è proprio questo. Io mi sono chiesto com'è possibile che un tunisino, un giovane attore tunisino, qual era Kechiche, sia diventato un grande regista francese. E dico non a caso francese, perché tu mi chiedi appunto dell'incipit, del punto di partenza della ricerca. Lui infatti è nato a Tunisi all'età di 7 anni e poi è emigrato a Nizza, ma la sua particolarità è proprio questa, che è riuscito a imporsi nel cinema francese. E voi sapete insomma che la storia di quel cinema è anche abbastanza sciovinista in un certo senso, quindi difficile che un migrante tunisino possa essere riconosciuto. A un certo punto gli stessi cahiers du cinéma si sono inchinati a lui e hanno detto che era un grande regista francese. Lo stesso Kechiche ha sempre raccontato tutto ciò e ha sempre detto non chiamatemi insomma regista immigrato, regista migrante, ma chiamatemi francese. E quindi questo è il punto di partenza di tutto. Kechiche è un migrante, ovviamente, a 7 anni si trasferì con la famiglia da Tunisi a Nizza, lui era un bambino, e iniziò a lavorare come attore nel cosiddetto cinema Ber. Cinema Ber storicamente è una corrente ancora poco studiata ma molto molto interessante, soprattutto che ha regalato grandi film che vanno un po' cercati, ecco, nei meandri della rete, perché in italiano non sono disponibili. È il cinema di tutti i registi magrebini che hanno cominciato a emigrare in Francia e a fare film che raccontavano la loro condizione, quindi sostanzialmente le difficoltà della migrazione, della lasciare la propria terra d'origine e andare a vivere in un territorio che spesso è inospitale e respingente. Questo ragazzo tunisino, Abdel Kechiche, faceva l'attore in questi film. Infatti, se voi vedete i film del cinema Ber nell'arco degli anni 90, di fine anni 80 e inizio anni 90, voi troverete spesso questo personaggio di un certo. Giovane arabo bello, di bell'aspetto, insomma, com'era Kechiche, che spesso fa proprio colui che migra sul territorio francese e mi ha usato per fare l'attore che in alcuni racconti seduce le donne arabe o francesi, perché appunto è molto affascinante, insomma. E
quindi si ritaglia questo
immigrato.
Ruolo da star in, certo. in quel cinema, Emanuele Di Nicola.
Emanuele, io direi, conoscendo il suo carattere impulsivo, scusami Steve, diciamo Prego. Che era e di bello aspetto anche ora, perché altrimenti poi se ti incontra ti tira le orecchie. Steve, magari prima di darti la parola ascoltiamo una scena dal film che gli ha dato una popolarità davvero enorme. Aveva fatto già prima 2 film molto interessanti. Sto parlando di Couscous.
Buongiorno.
Gli dica che va bene, il resto lo rimandiamo perché oggi
lei
proprio
lei il signor Dornier?
Sono il signor Dornier.
Avevamo un appuntamento.
Buongiorno.
Buongiorno.
Un appuntamento? Avevano
sì,
un appuntamento?
Ho chiamato. Sì, hanno un appuntamento.
A che proposito?
Per un'autorizzazione. Per
un'autorizzazione?
Questo.
Sarebbe a dire?
Io una barca.
Sì, infatti ora le spiego. Il mio patrigno vuole aprire un ristorante su una barca.
Ah, sì.
Cioè trasformare la barca in un ristorante.
Uh-huh.
E così siamo venuti da lei per l'autorizzazione.
Sì, ora mi ricordo. Quello è il progetto?
Sì, tenga.
Vediamo. Questo ristorante, questa barca ristorante, dove si trova attualmente?
Al Molo G0.
Un lavoro da fare ce n'è parecchio. E dove vorreste ancorarla?
Chiede la Repubblica.
Sì, chiede la
Repubblica. Chiede la Repubblica, sì. Abbiamo pensato.
Non è una cosa facile, Chiede la Repubblica. È una parola. Tutti chiedono il Chiede la Repubblica. Non so neanche se c'è posto. Vi siete informati per sapere se c'è un posto?
Sì, quelli dei tonni, i suoi colleghi, hanno detto che c'era un posto.
Sì, ho capito, c'è un posto libero.
Sì,
magari
esatto.
C'è posto per una barca da tonni, ma insomma, per un ristorante. Dico couscous per di più. Non è facile.
E questo film Couscous è appunto, come diceva prima Enrico Magrelli, il film che ha fatto conoscere come regista Abdelatif Kechiche anche in Italia. La carne e l'anima è il titolo del libro che Emanuele Di Nicola gli ha dedicato. Emanuele, nella sua filmografia, nella filmografia di Abdel Kechiche, c'è anche un film che lui ha fatto con André Téchiné. E secondo me questo può essere considerato una delle chiavi, diciamo, di penetrazione, possiamo dire, di lui dentro il cinema francese. Nel senso che André Téchiné è sempre stato un regista che amava i film con emozioni forti, con grande impatto emotivo e visivo delle storie che raccontava, no? Che sembra un po' essere anche la caratteristica che Kechiche ha voluto dare al suo cinema. Non può essere questa una chiave, diciamo, del suo inserimento, del suo poi essere considerato un regista francese?
Sì, questo certamente sì. Il film che tu hai citato, Gli Innocenti, si chiama, un bellissimo film di Kechiche,
sì,
dell'87 esattamente, in cui interpretava proprio il personaggio di Said. Sì, in realtà Kechiche si è formato sui set del cinema francese, su molti set, e quindi naturalmente ne ha raccolto l'esperienza, poi l'ha completamente rielaborata e riscritta. Però certamente, soprattutto la seconda parte del titolo del mio libro, l'anima l'ha presa parzialmente da Téchiné, sicuramente è stato un suo maestro, perché poi girare un film come attore comunque ti mostra la conoscenza del set, ti mostra anche un po' come una spugna, comincia ad assorbire le emozioni che il racconto ti dà. Quindi sì, soprattutto nel primo Kechiche c'è molto di Téchiné e di altri registi francesi, lui d'altronde lo ha sempre riconosciuto, insomma, e quindi i set francesi lo hanno certamente aiutato, anche se poi il suo cinema va proprio da un'altra parte. Lo abbiamo sentito anche nella clip che abbiamo ascoltato di Couscous, che è proprio un cinema meticcio, un cinema del melting pot, no? Lì abbiamo sentito il protagonista Slimane di Couscous con la figliastra che va a chiedere i permessi burocratici per aprire un ristorante a Fès, in questa cittadina di mare, in cui vuole fare il couscous di pesce, quindi vuole unire in qualche modo il Maghreb e la Francia. C'è questo sogno messo in immagine, che è però un'utopia impossibile, quella dell'integrazione, perché i permessi burocratici sono difficili da ottenere. Quindi sì, un regista che ha sicuramente un punto di partenza dal Maghreb, sicuramente passa per il cinema francese, ma poi costruisce una terza via, che è il film alla Kechiche.
Quello è oggettivo. Nel tuo libro, stiamo parlando con Emanuele Di Nicola del suo libro La carne e l'anima, dedicato proprio al cinema di Kechiche, pubblicato da Mimesis. A un certo punto tu dedichi ovviamente parecchie pagine anche a Venere Nera, e lì fai un'ipotesi, no? Sicuramente sono abbastanza convinto che Kechiche conosca il film di Marco Ferreri, La donna scimmia, però non voglio portarti in questa riflessione, in questa discussione. Lo suggerisce anche il titolo, no? La carne e l'anima. Il corpo nei film di Kechiche è determinante, è una, direi, una vera e propria ossessione. Non da subito, però, direi, no? Ripensando ai suoi film. Emanuele, proviamo a ragionare proprio su questa centralità del corpo nel cinema di Kechiche.
Sì, in realtà lui, bisogna partire, diciamo, da un presupposto, cioè che Kechiche è un regista naturalista, è forse la più grande ipotesi di naturalismo al cinema oggi, secondo me, a mio avviso, ma qui entriamo nel campo più personale. In quanto naturalista, lui ha cominciato nell'arco dei suoi 7 film, che poi sono 7 film, a rivolgere uno sguardo a tutte le fasi dell'esistenza umana in modo naturalista. A un certo punto è arrivato a parlare del corpo, perché non poteva evitarlo, insomma, se tu vai a descrivere in modo naturalista una grande scena di couscous, l'emigrazione di un arabo, delle storie d'amore fra arabi e francesi, con tutte le difficoltà del caso, a un certo punto inevitabilmente arrivi a descrivere il corpo. Il corpo, che però c'è una differenza tra corpo e sesso, perché diciamo che Shishi in realtà descrive il corpo fin da subito, per esempio ci sono i corpi dei personaggi dei primi film che appunto mangiano il couscous, oppure si sporcano, mangiano con le mani, mangiano in modo tra virgolette maleducato, e anche quelle sono espressioni del corpo. Ci sono personaggi che ballano, anche nel suo primo film Tutta colpa di Voltaire c'è una bellissima scena di danza di una ragazza araba in un bar, e quello è corpo. A un certo punto, diciamo, il suo percorso arriva invece proprio ad applicare il naturalismo al sesso, alle scene di sesso, e lì, diciamo, la svolta è nella vita di Adele. Però il film, un altro film molto importante sul corpo è anche la Venere Nera, che tu hai citato, perché nella storia di questa Venere 88, insomma, che fu sfruttata in tutti i modi, diciamo, e veniva esposta come un fenomeno da baraccone nel freak show dell'Ottocento, in realtà il pubblico sta sempre osservando un corpo. Lei è strana, tra virgolette, proprio perché ha un corpo particolare. Quindi in realtà il corpo è sempre al centro del cinema di Fiescisce fin dalla sorgente. Il testo arriva nella sua indagine, arriva con forza nella vita di Adele, e a quel punto si comincia a parlare di Fiescisce, insomma, un po' in tutto il mondo cinematografico, perché noi sappiamo bene che il testo dà scandalo, e quindi ai giornali permette di sconfiggere la paura della pagina bianca, insomma. Però il corpo è sempre al centro, e il testo arriva a un certo punto e viene affrontato in modo naturalista. Anche questo, anche qui non c'è niente di male, e non bisogna stupirsi, perché il testo secondo Fiescisce fa parte dell'esperienza umana, e quindi le lunghe macrosequenze di testo che vediamo nella vita di Adele, e che vediamo ancora di più nel successivo Mezzudo My Love, in realtà fanno esattamente parte del suo percorso naturalista, e sono un'evoluzione logica, perché fare sesso e fare l'amore fa parte dell'uomo.
Allora, Emanuele Di Nicola, nel frattempo sono arrivati tantissimi messaggi al 3355634296, molte delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori hanno visto Couscous e lo apprezzano, da quello che leggiamo, davvero molto. Ricordiamo il titolo del tuo libro per saperne di più, no? Abbiamo soltanto toccato alcune questioni che riguardano una filmografia davvero interessante. Emanuele Di Nicola, La carne e l'anima, il cinema di Abdelatif Kechiche, pubblicato da Mimesis. Grazie e buon lavoro, Emanuele. Ciao, a presto. E noi ascoltiamo,
ciao Emanuele,
una clip proprio da Mektub, My Love.
Le porto a fare un giro, ci sediamo laggiù.
La mia è la sorella di Tony.
Quello è l'attore di cui vi parlavo oggi.
D'accordo, ok.
E lì a fianco, attenta.
Sì, lì mettiamo.
Guarda bene, noti una somiglianza?
È tuo padre, vero?
Esatto,
indovinato.
Proprio lui. Quell'attore è venuto persino a casa nostra. Lei è un'attrice italiana, Claudia
Cardinale. Ora sai che aspetto avrà quando invecchierà.
Assolutamente sì.
Non è bello? È mio fratello, è un bel uomo.
Sì, ha ragione.
E ti ha già fatto l'imitazione di Maccione?
Sì,
la
sì,
camminata?
Sì,
la fa sempre, è la sua specialità.
Quella è Isabella Jani, vedi? È lei. E quella è l'attrice Jessica Patterson, la tizia che recita in quella,
certo,
serie. È conosciuta insieme a suo marito Jack, il produttore. Quello è il sindaco, lui
sempre
viene spesso qui da noi.
Tuo fratello.
Vieni, da questa parte.
Avanti, dai,
guarda
ti
dove ti
sempre
porto.
In mostra.
Ora siamo finiti in un ristorante cinese.
No, quale ristorante cinese? È vietnamita.
Avanti,
non c'entra,
dai,
niente, è una cosa diversa.
Per due.
Hai ragione. Mi sta
provando. Una cosa, le posso portare in cucina?
No, in
forza,
cucina.
Forza, dai.
E no, scusami tanto,
ma danno soltanto un'occhiata dietro le quinte.
Dai, no, non vorrei mica far entrare due ragazze così carine in una.
Guardate, ecco lo zietto.
Son scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione! t'ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più.
Allora, anche questi, anche la Formula 3 di Alberto Radius e degli altri andava molto bene nella hit parade della primavera estate 1971, 50 anni fa. Questa canzone era di Mogol e Battisti e si sente, l'acqua di Mogol è sempre blu. Però sì, insomma la chitarra di Radius si fa notare come. Dico bene, Enrico?
Ma dici benissimo, caro Steve della casa, l'acqua evidentemente all'epoca era meno inquinata 50 anni fa. Ora vogliamo dedicare il giusto spazio a un altro film che arriva nelle sale. Come vedete questa settimana, così come faremo la prossima, diamo spazio ai film che tornano al cinema, sperando che i nostri ascoltatori abbiano voglia di tornare poi naturalmente in sala. Ed è un film molto particolare perché è un documentario, si chiama Gunda ed è una coproduzione statunitense norvegese diretta però da un regista russo che è Viktor Kosakovsky, che è vegetariano e poi adesso capirete perché, da sempre. E Gunda è un singolare documentario che è partito dal Festival di Berlino e tra un attimo vi porteremo a Berlino dello scorso anno, e che poi ha avuto un percorso pieno di riconoscimenti, è stato vicino agli Oscar, e racconta la vita di un maiale, appunto Gunda, e dei suoi soci di fattoria, no? Quindi sono due mucche, c'è una gallina, e detto così uno dice è un'idea folle, chi ha avuto il coraggio di finanziarlo? Eppure il film, vi assicuriamo, è un film davvero notevole, se avete tempo andate a cercarlo. Ora andiamo a Berlino e ascoltiamo proprio l'intervista al regista, c'erano Dario Zonta e Alberto Crespi, e questa, la puntata è quella del 28 febbraio del 2020.
Do you have a cat or dog?
No.
I have a cat.
I'm sorry.
I have a cat.
Alberto,
yeah. And tell ha me se abbiamo gatti o cani. Gli ho
detto tell me,
io.
Alberto, tell me, is he clever?
Mi ha chiesto cat? Se è intelligente.
Intelligente.
A Roma diremmo che è un fio dena. Sì, è molto intelligente.
Exactly.
He's very clever, so, very smart, and
and he loves you. He is sensitive and he feels all your emotions, right?
Yes, I think so. Yes.
Yeah,
e mi ha chiesto se percepisce le mie emozioni. Sì, credo di sì. Anche se molte emozioni del mio gatto sono legate al cibo.
Can I ask you something? Do you believe you do have soul? You, your personal, do you have soul, do you think?
Ci chiede soul. Se noi crediamo di avere un'anima. Bella domanda. Tu, Dario, che ne pensi?
Io penso di sì, insomma, dai, potremmo rispondere affermativamente.
Speriamo di sì. Let's hope we have it.
We have it. So,
yes, we have it.
Then I can say to you, if you do have soul, then your cat have soul as well. Yes?
Absolutely.
Yes,
yes. Absolutely. Se io ho un'anima, anche il tuo gatto ha un'anima.
Exactly.
Questo sono assolutamente certo.
Yeah, so then there was no point to cast. It was no point to cast. I said, I feel any animal. It does not matter. It does not matter because each of them has soul. Each of them personality, individual personality. Each of them has sense of humor even, you know. Each of them can suffer and feel sorrow and can sacrifice even and make a joke, make jokes even, you know. So I was lucky I found Gunda in the first trip of research trip in the first minute when we came to the first farm and I opened door and I saw Gunda and she was so powerful and I said, I found my Meryl Streep. But then when I was filming...
Non sappiamo se Meryl Streep sia così contenta.
But when I was filming, if you know something, if you notice there is something when she become Anna Magnani even. So, because it's, by the way, there is some quote from that film. And there is also a quote from Roma. Do you remember this wolf, Roma, right? Mm-hmm. Yeah, if you watch my film properly, remember when she's in the mud, she looks like this wolf. Like, remember this?
Yeah. I translate. Alberto, Victor. Prego.
Proprio perché ogni animale ha un'anima, non c'è stato.
Make it funny, Alberto.
Mi ha detto rendilo buffo. Sì, sì, ma lo è già, guarda. It is funny. Ha detto non c'è stato bisogno di fare casting, perché qualunque animale poteva andare bene, perché tutti gli animali hanno un'anima, hanno una personalità, hanno senso dell'umorismo, soffrono, hanno sentimenti, sono capaci di sacrificarsi. Per cui io ho trovato Gunda al primo minuto della prima visita nella prima fattoria dove sono andato, l'ho vista, era là, era potente nella sua fisicità e ho detto ecco, ho trovato la mia Meryl Streep. Poi durante il film mi sembra che si sia anche trasformato un po' in una Anna Magnani e mi ha ricordato molto il film Roma, dove c'è quell'immagine, penso che alluda all'immagine della lupa che allatta i gemelli. Ci sono dei momenti in cui mi ha ricordato appunto Roma. You mean Roma by Fellini, the Fellini film?
No, I mean Mamma Roma, right?
Ah, Mamma Roma, Mamma Roma.
Mamma Roma.
No, alludeva a Mamma Roma di Pasolini, sì sì, ok.
Pasolini,
sì sì, sì sì. Perfetto.
But I also said that there is some. Remember this Roman wolf?
La lupa.
Remember
yes,
this statue, Roman wolf. Yeah.
Yeah, I translated that. Che mi ha appunto. Dove Anna Magnani ricorda la lupa di Roma. La sua Gunda è anche una scrofa, ma anche una lupa, evidentemente.
E questi suoni che ascoltiamo, Enrico Magrelli, sono appunto tratti dal film Gunda, il film di Viktor Korsakovsky che sta per uscire nella sala. Beh, devo dire, intervista piuttosto curiosa e interessante, che da un punto di vista sul mondo sorprendente, insomma, veramente.
No,
veramente
diventa bello, difficile veramente mangiare carne, io ne mangio pochissima, sì, è chiaro, insomma, e sì, capisco sì, perché lui possa a amare così tanto, no, proprio gli animali, come molti sicuramente delle persone che ci stanno ascoltando, insomma, li ha messi in difficoltà i nostri, no, quando gli ha chiesto ma voi pensate di avere un'anima, Alberto non ha risposto.
Senza anima, perché sono belli senza anima, soprattutto Zotto.
Ma è vero, no? È vero.
È quello il fatto.
Come canta, quindi, la canzone.
Come
insomma.
Canta, è cocciante. Vabbè, è dedicata a Zonta e a Crespi quella canzone, diciamo così. Allora, la sigla dice che la nostra trasmissione finisce, tutta Italia credo voglia sapere chi ha fatto questa trasmissione. C'è una curiosità che cresce giorno dopo giorno. Sarò io a dare la risposta. Francesca Levi e Maddalena Lisci ci hanno curato, sono due curatrici veramente, quasi due santone da questo punto di vista. Danilo Martini ci ha mandato in onda, ringraziamo lui e tutta la sala controllo di Via Asiago per questo stupendo lavoro. Massimiliano Bonomo, Erika Favaro e Riccardo Amorese sono stati una Arcadia veramente invidiabile. C'era Emanuele Di Nicola che ci ha parlato di Keshish, Stefania Ulivi che ci ha parlato della voce umana, Vittor Korsakovsky torchiato in una coraggiosa intervista da Dario Zonta e da Alberto Crespi, e poi senza neanche bisogno di definirlo c'era il grande Enrico Magrelli.
Ma noi abbiamo l'anima, Steve Della Casa, boh, chissà.
Può darsi di sì. L'anima, vabbè, no, quella che a Roma è l'anima di lì, vabbè, non si dice.
No, no, lasciamo perdere, non si può dire, non si deve dire. Grazie ai tanti messaggi che avete mandato. Ci ascoltano anche da Parigi, Steve, hai visto? Quindi bisogna fare attenzione a quello che si dice, sì. Adesso non trovo il nome, però c'è scritto da Parigi, diceva che aveva visto tutti i film di Keshish. State bene, ciao.